that meaning beats my me that they really can't talk. You fat mean beats now me that they really can't cook. Making jelly rolls, now me decide the book.
Capitolo ventunesimo. Nel Kentucky. Non increscerà al lettore di ritornare per breve tempo alla capanna dello zio Tom, nella fattoria del Kentucky, e sapere che cosa avvenisse fra coloro che vi abbiamo lasciati. Era il tramonto d'un giorno estivo. Gli usci e le finestre dell'ampia sala erano spalancati come per accogliere i soffi erranti del venticello che avessero la voglia di entrare. Il signor Shelby stava adagiato sopra un seggiolone, tenendo le gambe sopra una sedia, e fumava il sigaro del dopopranzo. Sua moglie, seduta accanto all'uscio, attendeva a un lavoro d'ago con l'aria pensosa di chi sta cercando il destro per entrare in un argomento che gli stia molto a cuore. «Non sai», disse ella, «che la zia Chloe ha ricevuto una lettera da Tom?» «Davvero? Dice sì che Tom abbia trovato degli amici laggiù. Che cosa scrive il buon vecchio?» «Egli fu comprato da una famiglia molto onorevole, a quanto pare», disse la signora Shelby. «È trattato con benevolenza e non ha molto da fare. Ne godo infinitamente», esclamò con schiettezza il signor Shelby. «Credo che Tom si rassegnerà volentieri a rimanere nel sud, né si curerà di tornare da queste parti. Al contrario, egli chiede ansiosamente quando sarà pronto il denaro per redimerlo», rispose la signora Shelby. «Ti è certo che non lo so. Quando gli affari cominciano a andar male, non se ne vede più la fine. È come chi vuol trarsi da un pantano. Quanto più si fatica per uscirne, tanto più si va a fondo. Si contrae un debito per pagarne un altro, e poi un altro per pagar quello. Le cambiali piombano addosso prima che un galantuomo abbia tempo di fumare un sigaro o di voltarsi. Indi lettere importune, richiami incessanti di creditori, piovono come una fitta grandine. Mi sembra, amico mio, che si potrebbe fare una cosa per uscir d'impaccio. Vendere i cavalli, ed anche uno dei tuoi poderi, per pagare quanto è dovuto. Stoltezza, Emilia mia, tu sei la miglior donna del Kentucky, ma non hai ancora il buon senso di accorgerti che non ti intendi di affari. Le donne non ne sanno e non ne sapranno mai un H. Potresti almeno informarmi un po' dei tuoi, rispose la signora Shelby, o mostrarmi almeno una lista dei tuoi debiti e dei tuoi crediti, permettendomi che io tenti di far teco qualche risparmio. Per carità, non molestarmi. Io so come si possono accomodare le cose, ma non è facile equilibrare gli affari come sarebbe a Chloe tirar la pasta dai suoi pasticci. Sono faccende, ripeto, di cui tu non puoi intenderti. E il signor Shelby, non trovando altro mezzo per avvalorare la sua opinione, alzò la voce. Modo di argomentazione convincentissimo per un marito che sta discutendo d'affari con sua moglie. La signora Shelby tacque e sospirò. Ma intelligente e energica com'era, con una forza di carattere ben superiore a quella di suo marito, la proposta da lei fatta di aiutare il marito a mettere in ordine i suoi affari non era in verità una presunzione. Le stava molto a cuore di mantenere la promessa fatta a Tom e alla zia Chloe e si affannava nel veder crescere gli ostacoli contro l'attuazione del suo desiderio. «Non credi che si possa in alcun modo trovar denaro? Povera Chloe! Essa ha l'animo confitto in questo solo pensiero. Me ne duole. Credo d'aver corso troppo nella mia promessa. Forse sarebbe meglio dirlo francamente alla zia Chloe, affinché pieghi la fronte al proprio destino. Fra un anno o due Tom si unirà ad un'altra, ed anch'essa opererebbe saviamente pigliandosi un altro marito. Che dici mai? Io ho insegnato ai miei servi che i loro matrimoni sono consacrati quanto i nostri. Né potrei mai dare un tal consiglio a Chloe. È una vera disgrazia che tu abbia insegnato loro una morale al di sopra della loro condizione. È la morale della Bibbia, lo sai. Bene, bene, Emilia, non pretendo di mischiarmi nelle tue opinioni religiose. Solo mi pare che siano impraticabili per gente della loro condizione. In questo hai ragione, disse la signora Shelby. Ed è appunto perciò che col più vivo dell'anima io odio la schiavitù. Te lo dico, mio caro, è impossibile che io dimentichi le promesse da me fatte a quelle povere creature. Se io non potrò raccogliere denaro in altra guisa, darò lezioni di musica. Spero che avrò bastante numero di scolari e guadagnerò io stessa quanto occorre. Voglio credere che non ti abbasserai fino a questo punto, Emilia. Non potrò mai acconsentirvi.
Abbassarmi? Sarebbe questo un abbassarmi come il mancar di parola a quegli infelici?
No, per certo.
Via, tu sei sempre d'un eroismo esagerato, disse il signor Shelby. Ma credo che farei bene a pensarci seriamente prima di avventurarti a tali imprese da Don Chisciotte.
Qui il colloquio fu interrotto dalla zia Chloe, che comparve all'estremità della veranda.
Di grazia, un momento, signora, disse ella.
Che c'è di nuovo? Disse la signora Shelby alzandosi.
Vorrebbe la signora dare un'occhiata a questo pollame?
La signora Shelby sorrise, vedendo un mucchio di polli e anatre sopra la tavola e Chloe starsene a guardarlo con aria grave e pensierosa.
Vorrei sapere se alla signora piacerebbe che facessi un grosso pasticcio con questo pollame.
In verità, Chloe mi è indifferente. Cucinalo nel modo che più t'aggrada. Chloe rimaneva lì ritta, maneggiando i suoi polli con aria distratta, e si vedeva chiaramente che ella pensava d'altro. Infine fece quel piccolo riso che i negri sono soliti di far precedere a una proposta ardita.
«Dio buono! Perché mai il padrone e la padrona si affannano per trovar denaro mentre non profittano dei mezzi che hanno tra le mani?»
E Chloe tornò a fare il suo risolino.
«Non ti capisco, Chloe», disse la signora Shelby, accorgendosi che Chloe non aveva perduto una sola parola del colloquio svoltosi poco prima tra lei e suo marito.
Che so io, padrona, disse Chloe ridendo ancora. Vi sono parecchi i quali danno a nolo i loro negri e ne cavano profitto. Non tengono tante bocche ghiotte in casa.
Ebbene, zia Chloe, chi proporreste di dare a nolo?
Io nessuno. Dico solamente quello che ho saputo da Samuele, che cioè a Louisville c'è un pasticcere che avrebbe bisogno di un buon lavorante in fatto di pasticcerie e che sarebbe disposto a dare $4 la settimana.
Ebbene?
Ebbene, stavo pensando, signora, che sarebbe tempo di mettere Sally a far qualche cosa. Essa ha imparato finora sotto di me e ne sa ormai quanto la maestra. E se la signora mi desse solamente il permesso di andare, contribuirei per certo a raccogliere denaro. Non temo già di porre le mie schiacciate e i miei pasticci al confronto di quelli di un fabbricante di confetture.
Vorresti dunque lasciare i tuoi figli?
Signora, i maschi sono abbastanza grandicelli per lavorare il giorno, e si sono svelti e capaci. E Sally avrà cura della bimba. Questa è sì quieta che non darà un grande affare.
Louisville è piuttosto lontano di qui.
Oh, Dio buono, che importa? Non è forse all'ingiù del fiume? Un poco più vicino al mio vecchierello?
Disse Chloe, terminando con accento interrogativo e fissando in volto la signora Shelby.
«No, Chloe, è distante non poche centinaia di miglia», rispose la signora Shelby.
Chloe rimase grandemente abbattuta d'animo.
«Non dartene pensiero. Colà sarai sempre più vicina a tuo marito. Sì, ti è dato il permesso di partire e il tuo salario verrà posto da parte fino all'ultimo centesimo per il riscatto di Tom».
Come una cupa nube, ed improvviso inargentata da un vivo raggio di sole, così la faccia di Chloe brillò a un tratto di contentezza.
«Ah, la signora è troppo buona! Io stavo proprio pensando alla stessa cosa. E poi non avrò bisogno né di abiti, né di scarpe, né d'altra cosa qualunque. Potrò risparmiare ogni centesimo. Quante settimane vi sono in un anno, signora?»
52, rispose la signora Shelby.
«Tante? E a $4 per settimana quanto si viene a fare?»
$208.
«208!»
esclamò con aria lieta.
«E quanto tempo dovrò lavorare lontana di qui?»
«Dai 4 ai 5 anni, Chloe. Ma non avrai bisogno di guadagnar tutto. Io vi aggiungerò qualche cosa.
Io però non vorrei sentir parlare la signora di dar lezioni né di cose simili. Il padrone dice ottimamente. Ciò non converrebbe affatto. Spero che nessuno della nostra casa sarà ridotto a tal punto finché io avrò 2 buone braccia».
«Non temere, Chloe, io mi prenderò ben cura dell'onore della casa», disse la signora Shelby sorridendo.
«Ma quando pensi di partire?»
«Quando che sia. Samuele è sulle mosse per discendere il fiume coi puledri e mi ha detto che potrei andare con lui, perciò io avevo già preparato il mio fardello. Se la padrona mi permettesse di partire con Samuele domattina, potrebbe rilasciarmi il mio lasciapassare e una commendatizia».
«Ebbene, zia Chloe, lo farò. Il signor Shelby non avrà obiezioni da muovere, gliene parlerò io. La signora Shelby risalì nella sua camera e la zia Chloe, tutta esultante, se ne tornò alla sua capanna per fare i preparativi della partenza.
Caro padroncino Giorgio, non sapete che io parto domani per Louisville?» disse la Giorgio quando questi, entrato nella capanna, la trovò intenta a porre in ordine i vestitini della sua bimba. «Io stavo qui aggiustando le cose della mia figlioletta. Oh, padroncino Giorgio, io potrò guadagnare $4 per settimana e la signora metterà da parte tutto ciò per riscattare il mio povero vecchio Tom.»
«Brava!» disse Giorgio. «Questo è uno stupendo affare. E quando ve ne andate?»
«Domani con Samuele.» «E ora, padroncino Giorgio, sono certa che vi porrete a sedere e scriverete al mio vecchio per dirgli tutto quello che avviene.»
«Sì, certo», disse Giorgio.
«Lo zio Tom sarà oltremodo lieto di ricevere nostre notizie. Vado subito a prendere l'occorrente per scrivere e allora, come ben capite, Chloe, potrò parlare dei puledri e di tutto.»
«Sicuro, padroncino Giorgio, andate subito e io vi preparerò intanto un bel pezzo di pollo. Ah, non verrete più molte volte a cenare qui dalla vostra povera zia.»
I was down south up for love my whiskey cup. I was down south for love my whiskey cup. Looking at them women makes me want to get my gift.